il canale italiano della Radio Vaticana in diretta, che si collega con il Piemonte, dove salutiamo Monsignor Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino, Presidente della Conferenza Episcopale del Piemonte e Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. Monsignor Nosiglia, grazie per essere con la Radio Vaticana.
Prego, grazie a voi, grazie a voi.
Abbiamo quindi la possibilità di commentare, diciamo così, a caldo l'enciclica sulla fede di Papa Francesco. Secondo lei, Monsignor Nosiglia, si tratta di un documento che potrà vincere la crisi della fede che attanaglia la società odierna?
Certamente è un documento che apre delle prospettive molto interessanti e nuove, sia per i credenti, per coloro che già hanno la fede o comunque sono sempre bisognosi di approfondirla, di renderla forte e coraggiosa anche nella testimonianza, sia per chi è in ricerca, anche sono tante le persone che si mettono oggi a chiedersi il senso della vita, del futuro, e pur non avendo ancora la fede si aprono però una dimensione di dialogo, di confronto, e sia anche per chi proprio è lontano, che comunque o per un motivo o un altro potrà leggere questa enciclica, troverà degli spunti molto importanti, interessanti anche per la sua vita, per il suo vissuto, quindi scoprendo che la fede non ti allontana dalla vita, dalla realtà concreta della storia, della tua esistenza, ma anzi è una luce, è un calore d'amore che ti dà significato e forza di speranza.
Monsignor Nosiglia, c'è una frase che emerge dall'enciclica di Papa Francesco che è «Non lasciamoci rubare la speranza», è una frase che il Papa ha più volte pronunciato negli ultimi tempi, ma in questo periodo di debolezza culturale come quello che viviamo, come si può accogliere questa sfida di non farci rubare la speranza? C'è la possibilità di riuscire a mantenere speranza?
Ma guardi, purtroppo la speranza oggi è in una condizione molto difficile, sia per la cultura certo, ma sia anche per la crisi sociale, economica. Poi a Torino qui la stiamo vivendo in una maniera molto problematica e complessa, perché molte famiglie, tanti giovani sono in ricerca di lavoro, non la trovano, l'hanno perso. C'è una situazione certamente molto difficile. Però devo dire che anche in questo momento di crisi appare con evidenza l'importanza della fede, l'importanza di quel messaggio cristiano che indica proprio in Gesù Cristo la fonte primaria anche di un futuro di speranza e di vita. Io ho constato ogni giorno anche nel tessuto concreto della mia città che la fraternità, il senso della solidarietà, e l'apertura proprio anche all'incontro con Dio, alla preghiera, momenti forti di preghiera, di partecipazione da parte della gente, insomma si comprende che diminuendo la fede si compromette anche la fiducia e il valore fondamentale di un tessuto, di una città che vuole uscire fuori comunque dalla crisi in cui si trovano. Si sta fermando, io credo, quello che dice molto bene l'enciclica, che dalla luce della fede che si fa vita, vita concreta in Cristo, e con essa lavoro ovviamente, scaturisce la giustizia, la pace, il rispetto per ogni uomo, la ricchezza delle relazioni umane e il bene comune. E io confermo veramente questo, perché l'ho constatato nel vissuto concreto delle nostre famiglie, delle nostre comunità e nella città che in questo momento sta subendo una grave crisi industriale, economica, ma anche culturale. E io credo che di questo, ecco, l'enciclica si fa carico e sarà una luce grande di speranza per tutti coloro che avranno modo di approfondirla.
L'enciclica Lumen Fidei riporta alla nostra attenzione il rapporto tra fede e ragione. Come lo risolve? Come si può risolvere questo rapporto, secondo lei? Qualcuno dice che in sostanza la ragione può essere superiore in certi casi alla fede.
Io credo che sia ragione sia fede devono agire insieme, devono camminare insieme. Già Sant'Agostino diceva che l'intellettus quaeris fidem, cioè cerca una ragione superiore anche a quello che gli può dare la luce della ragione stessa nella fede. La fede però ha bisogno anche quindi dell'intelletto, della cultura. Qui in questa enciclica si affronta molto bene il problema della verità e dell'amore, no? Che sono strettamente congiunti l'uno con l'altro. E nella fede cristiana questo è stato un punto sempre qualificante anche del Magistero, anche più recente, quello di Giovanni Paolo II, detto XVI, quello di Papa Francesco. E qui a Torino devo dire che il problema si pone in modo molto molto forte, perché abbiamo un laicismo tradizionale, no, che ha rappresentato sempre una sfida continua sotto questo profilo, presentando la fede come oscurità e come, non come luce, la ragione, la luce che ti illumina, che ti dà la possibilità, la fede ti allontana, ti chiude in te stesso. Quelle obiezioni che vengono presentate anche dall'enciclica rappresentano un messaggio continuo qui attraverso i luoghi di cultura e di cui ha ricca la città. Però c'è anche una grande nostalgia di Dio, c'è anche una ricerca da parte di tanti, che pure sono un po' ai margini, di un incontro tra fede e ragione. Abbiamo dei dialoghi, abbiamo dei confronti e abbiamo soprattutto nel vissuto concreto la prova che queste due realtà devono indubbiamente camminare insieme. Di qui il nostro impegno che si sta sviluppando, sia per suscitare negli animi più attenti e comunque disponibili una visione della fede che è ricerca, che è cammino continuo, ma che è anche certezza che in Dio veramente c'è il fondamento di quello che la ragione ti dice e di quello che anche la fede esprime. E la fede deve essere illuminata, certo, anche dalla ragione. La ragione illumina la fede e la fede illumina la ragione. C'è un interscambio reciproco e accompagnando, ecco, entrambe, allora si arriva a Cristo. Si arriva a Cristo che indubbiamente racchiude in se stesso sia la pienezza della fede sia la pienezza della ricerca ragionevole dell'uomo, perché è uomo e Dio nello stesso tempo. E come dice l'enciclica, riconoscere in lui l'amore, la parola incarnata e la verità significa far crescere la speranza, ecco, di una vita vera, autentica e riuscita.
Monsignor Nosiglia, Torino è la città che custodisce il lenzuolo della Sindone, il sacrario di Gesù, il sacro lino. Ma come si può guardare, come si può credere, come si può guardare alla fede dando credito ad un uomo che è morto in croce e un sepolcro vuoto? Sono temi che ritornano nell'enciclica, sono domande che forse molti uomini si fanno.
È interessante notare che l'enciclica affermi con la massima, che la massima affidabilità, no, dell'amore di Cristo si trova nella sua morte per l'umanità. Aggiunge alcune espressioni che sono familiari a Torino, la città custode appunto della Sindone. Dice che la fede non solo guarda come principio di vita, come principio di speranza, come principio di vita eterna, quindi risorto. Ora, noi abbiamo recentemente fatto un'ostensione anche televisiva della Sindone, ponendo al centro la bellissima Maria, anche di Benedetto XVI, quando è venuto qui a Torino, la Sindone come icona del Sabato Santo. Quindi ecco la Sindone che parla all'uomo di oggi di vita, di speranza, non di buio e non di tristezza e non solo di morte. No? E Papa Francesco ci ha scritto il suo messaggio quel giorno, bellissimo, in cui afferma tra l'altro che l'uomo della Sindone ci guarda, ci parla, ci svela il mistero di ogni uomo sofferente che trova in Cristo la speranza di una vita, di una risurrezione, di una vita nuova, no? Quindi lasciamoci guardare, lasciamoci, come dire, ascoltiamo la Sindone, perché parla di morte, ma di una morte che è principio di vita, è fonte di vita. E la devozione che abbiamo qui forte, radicata, la Sindone, la nostra Chiesa, aiuta ad approfondire, a vivere intensamente e vitalmente il mistero pasquale nella sua pienezza come evento di grazia permanente per tutti, come fonte prima della fede, che si fa amore, che si dona, che si offre per la salvezza del mondo. Forse è da qui che nasce anche quella perla preziosa della diocesi, che è anche l'impegno sociale, l'impegno proprio all'interno, ecco, di una vissuta delle persone che porta luce di fede e di amore insieme.
E questo è l'ultimo punto che io volevo riflettere con lei. La Lumen Fidei richiama l'uomo all'impegno politico, la fede. Si legge nell'enciclica, l'incontro con Gesù viene considerata una fonte principale dell'azione sociale e, aggiungo io, politica del cristiano nella società contemporanea. Anche questo è un altro aspetto importante, perché qui ritorna tutto il tema dei valori non negoziabili e dell'impegno dei cattolici in politica.
Sì, guardi, io desidero ricordare qui come la Chiesa di Torino sia segnata nella sua memoria viva e attuale dalla testimonianza e opera dei santi cosiddetti sociali, no? Io parlando dei santi sociali dico sempre, che poi conosciamo, Don Bosco, Benedetto Cotolengo, Cafasso, San Leonardo Morialdo, il Beato Fadibruno e tantissimi altri. Questi santi erano sociali perché erano santi, perché erano radicati veramente in Cristo, no? E nello stesso tempo però figure mirabili che hanno lasciato una scia di luce nell'ambito della realtà concreta, della vita delle persone, con scelte, diciamo pure politiche di fondo, no? Che riguardavano appunto l'esperienza dell'educazione, dei poveri, del welfare, di tante ingiustizie che venivano appunto superate attraverso la loro opera, ancora adesso la loro opera sono qui in mezzo a noi, no? E nella vita di questi santi emerge l'impegno che si hanno sviluppato sul piano dell'evangelizzazione, della testimonianza, mostrando che il deposito della fede è legato all'esperienza dell'amore verso ogni uomo, all'azione sociale, pubblica, perché indubbiamente il cristiano deve manifestare la fede in ogni ambito della sua esistenza, deve essere preparato per questo, ma deve essere sempre cristiano quando lo fa, non deve scendere a dei compromessi che praticamente poi esalterano, ecco, quelli che sono i principi fondamentali della fede cristiana, no? L'amore, se non è espressione della verità, si ritorce in egoismo e ricerca solo il proprio tornaconto a scapito della comunione con gli altri. Questa è un'affermazione molto forte dell'enciclica, no? E su questo ovviamente si misura oggi sia l'impegno sociale sia l'impegno politico del cristiano, però è indubitabile che ci vuole una grande carica di santità, non c'è niente da fare, abbiamo bisogno di questa santità che rappresenta l'obiettivo proprio di ogni credente in Cristo e in fondo di ogni uomo, perché la vocazione di ogni uomo è quella divina, no? Quindi il grande impegno caritativo e sociale che ha sempre rappresentato per la Chiesa di Torino una perla preziosa va sostenuto però da questa formazione sulla fede, da questo catecumenato permanente per i nostri testimoni cristiani, vanno accompagnati quando sono nella politica, nel sociale, non vanno abbandonati, non è che è tutto finito, uno quando entra in politica o entra nel sociale magari può sembrare che ormai la parrocchia non ha più niente da dire, il movimento, no, deve essere sostenuto continuamente da una formazione permanente alla santità della vita, ad essere cristiano ovunque, ad essere coerente, forte, no? Ma non da solo, insieme, perché da soli non si fa niente, allora insieme, quindi portare la Chiesa dentro attraverso i laici il tessuto concreto del lavoro, della famiglia, della sofferenza, del tempo libero, della realtà culturale.
Grazie, Monsignor Nosiglia. Solo un flash, non possiamo non commentarlo insieme perché il Papa ha deciso che Wojtyła e Roncalli saranno santi entro quest'anno. Per stabilire la data esatta sarà stabilita questa data da un concistoro che sarà convocato da Papa Francesco. Che commento fa, Monsignor Nosiglia?
È una notizia nuova che mi sopraggiunge, ma mi dà tanta letizia, tanto è una cosa bellissima, perché io sono stato vicino a Giovanni, Giovanni Paolo II, e sa per 13 anni ho avuto modo di essere veramente accanto e seguirlo, e lui mi è stato maestro. E poi sono stato anche vescovo a Vicenza, ovviamente, sono a Venezia, a Vicenza, no? Papa Giovanni, poi è stato il Papa della mia giovinezza, no? Quindi metterli insieme veramente mi sembra molto bello e significativo, e che sia addirittura un consistorio che insomma decide anche questo, lo decide più che altro, insomma orienta questa grande festa della Chiesa, mi sembra ancora che risponda a quell'impegno che il Papa Francesco ha assunto e sta portando avanti di coinvolgere collegialmente, insomma, no? La Chiesa e con i suoi vari organismi nelle decisioni anche più belle e più importanti del suo pontificato. Un grande grazie quindi a Papa Francesco per questo.
Grazie all'Arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, la lasciamo al suo lavoro, la sappiamo in una casa, lei sta facendo un lavoro pastorale in Piemonte, sul Monviso se non andiamo errati, quindi ci saluti
con i ragazzi,
con i giovani.
Vado a trovare un po' sì, di giovani e ragazzi qui di diverse parrocchie che hanno una casa qui.
E ci saluti veramente le Alpi, che sono gran belle montagne. Grazie da Luca Collodi, grazie a Monsignor Nosiglia, grazie anche a voi amici ascoltatori, noi ci fermiamo qui, la linea torna alla rete.